Ciao!
Siamo Valeria
e Lucrezia
e questo è Ranti, uno spazio per viaggiatori senza macchie e senza paura.
Ogni puntata un'occasione per immergersi,
senza supplemento di bagaglio,
nelle avventure di qualcun altro.
Sì! Bentornati e bentornate a questa puntata speciale di Erranti, questa puntata imprevista. No, non si dice imprevista, si dice tipo
improvvisata.
Perché oggi siamo qui in studio, finalmente, con un ospite che in realtà è una nostra vecchia conoscenza che abbiamo conosciuto circa 6 mesi fa.
Grazie ad Erranti,
quando lei era in India. E ora, casualmente, per una combinazione di strade strane, è qui da noi a Trento ed è qui con noi, ecco voi, Serena!
Ciao! Ciao raga, come state?
Tutto bene,
noi bene. Noi veniamo da una mattinata interessante in cui abbiamo meditato con Serena, quindi
mezz'ora di, così. Di meditazione, mai fatta in vita mia, così tanto lunga. Bellissimo.
Dopo la sagra della castagna.
Della castagna, quindi esperienze mistiche in questi
esperienze
giorni.
Esperienze trentine, induiste, indiane.
Con balli indiani.
Abbiamo imparato delle mosse bellissime, poi se volete vi facciamo i tutorial, facciamo
TikTok.
Facciamo un TikTok tutti insieme.
Per la mia gioia.
Per la gioia di Lucrezia. Sì, se non avete visto, abbiamo fatto un nuovo TikTok sulla nostra pagina TikTok, bellissimo. Sponsor.
E tu invece come stai, Serena? Ci hai chiesto come stiamo noi?
Come stai? Sto molto bene. E da quando ci siamo sentite sto molto meglio, perché prima c'erano ancora delle cose che non andavano tanto bene, però adesso, che bello, dopo 3 mesi in Nepal, 20 giorni in India, sto molto meglio, sì.
Quindi dopo quanti mesi sei tornata in Italia?
Dopo 11 mesi, sì, tipo 4 novembre sono partita, mi sa.
Com'è stato tornare? Cioè, com'è stato il ritorno in questo mondo occidentale?
Allora, diciamo che... vabbè, io non volevo tornare, cioè io non sapevo che sarei tornata, pensavo che avrei continuato il viaggio tra Pakistan, Cina, sud-est asiatico, e poi però ho sentito il bisogno di andare subito in Sud America e c'era il volo, no? Il volo più economico con lo scalo a Roma, quindi ho detto ok, torniamo a Roma. Per un po', e niente raga, io è bello rivedere Roma e tutti i miei amici, la famiglia, però per ora non mi sento proprio, cioè non riesco a vivere qua in Italia oppure nelle grandi città, non lo so, magari la campagna, la natura, la montagna, le isole potrebbero essere già più il mio mondo, ma mi sento tanto soffocare, tanto.
Ed infatti è girato in questi giorni e ci sei venuta a trovare a Trento.
Sì.
Quindi la prossima meta è breve, cioè tra quanto partirai?
Tra quanto? Tra il 7 novembre, quindi?
10 giorni, sì.
Per trovare un
calcolo.
Tra 10 giorni.
E questo viaggio lo stai affrontando in maniera diversa, immagino, rispetto alla partenza in India di quasi un anno fa.
Sì. No, adesso sento che io posso andare ovunque. Dopo l'India tu puoi andare ovunque nel mondo, capisci? Solo che... no, è anche perché mi sento tanto a casa ovunque. Okay. Ogni volta, tipo, ecco, a Torino ho detto ah, che bello, voglio vivere qua. Trento, che bello, voglio vivere qua per un po', no? Mi sento sempre a casa, quindi vediamo quello che succederà. Vediamo.
È una bellissima metafora il fatto che non c'è, cioè la casa in realtà non è un posto fisso, ma è dove ti senti magari accolto, accolta o in generale.
Ma anche in generale un mindset, probabilmente hai raggiunto quel tipo di mindset adesso.
Sì. No, alla fine c'è, cioè, io quello che provo per Roma principalmente è proprio è la mancanza secondo me, dell'infanzia. Cioè E adesso poi vabbè, abbiamo, ho pure rivisto Tonio Cartonio, no? Ed è tutto così ed è tutto così diverso. Cioè, nel senso, tutto cambiato, non è più, non c'è più quella vita che c'è, cioè che secondo me proprio la quando ero in India, in Nepal, anche sentivo tanta mancanza di casa, perché in Nepal soprattutto c'è questa una vita da paese, e io pure, anche se sono di Roma, ma Garbatella è tanto paese, è sempre stato tanto paese, adesso è cambiata, invece sta cambiando, e quindi a me cioè, ho sentito sempre questa mancanza di casa, che alla fine però mi sono resa conto venendo qua che è la mancanza dell'infanzia, capito?
No, un po' secondo me possiamo empatizzare, perché comunque anche a me quando manca casa in realtà mancano delle cose del passato, cioè mi manca più effettivamente, non so, andare a scuola, esempio, oppure passare le domeniche da nonna, ma cioè, nel senso, non penso che al momento tornerei a vivere a casa, è più un...
Però nostalgia. Quando vai è tutto...
Fermo è, come prima.
Cioè, è tutto come prima?
Sì, per me sì. Ma perché noi non viviamo a Roma? Cioè, secondo me non è un paesaggio che si sta trasformando.
No, e poi anche tipo... Cioè, noi siamo amiche da un sacco di tempo, quindi ogni volta che torniamo giù ci sono sempre le stesse persone, gli stessi luoghi, che cambiano con noi, perché ovviamente anche il mondo esterno cambia, però Cisternino... non ha tutti questi cambiamenti drastici.
Quindi è sempre molto
accogliente.
È come
tornare indietro, bellissimo, a me piace da morire, però non è, cioè, non penso che è una sensazione che potrebbe mantenersi nel tempo, ma è tipo evanescente in quel momento in cui torno, poi però devo per forza andare via per ora. Non è ancora raggiunto il punto in cui Cisternino può essere magari un futuro per me.
Comunque io sono molto curiosa. Hai accennato che quando ci siamo sentite c'era comunque qualcosa che ancora non si era risolto, non si era sistemato. Io un po' me lo ricordo che dicevi che in quel momento stavi ancora decidendo se tornare a casa, se restare lì. Erano da poco venuti a trovarti i tuoi genitori, quindi avevi
tipo la settimana prima, se non sbaglio.
Sì, no, erano appena partiti. Lo stesso giorno, oddio.
Forse
non lo so.
Sì, cioè io mi ricordo questo aneddoto che ti aveva accompagnato questo tassista in questo posto e ti aveva tipo detto che era lì, ma in realtà non era lì, e quindi c'è stato questo momento.
sì, no, era lo stesso giorno, sì. No, ma è che ho realizzato tante cose proprio mentre stavo poi arrivando in Nepal, quei giorni. Ad esempio, sai, io pure parlavo, viaggio con pochi soldi e cerco di mantenere quel budget là. E poi ho detto proprio, no, ok, io ho bisogno di... Non sento più questo, diciamo, attaccamento ai soldi. E quindi ho iniziato a donare alla famiglia in Nepal. Ho comprato due cellulari, ho donato un po' di cose. Perché ho detto... Cioè, ero veramente circondata dopo... Quanto era? Più di 6 mesi tra India e Nepal. E vedi veramente tanta sofferenza, tanta povertà. E dici, no vabbè, ma tu hai il passaporto più potente, uno dei passaporti più potenti al mondo... Resti senza soldi, comunque puoi andare in Australia a lavorare 3 mesi, sei ricca praticamente. E quindi ho detto, no, vabbè. Cioè, io dono, perché non farlo?
Quindi questo è stato uno dei primi, delle prime trasformazioni da quando ci siamo lasciate. Questa è una delle prime cose che è cambiata.
Sì.
Cos'altro è cambiato?
Principalmente questo, perché ti senti proprio libera, no? E già era iniziato tutto quanto, anche la essere più minimal, quindi poi no, è cambiato tutto, è cambiato solo che questa parte magari dei soldi era un po' più, diciamo,
radicata prima.
Poi adesso appunto giro con tipo quasi un unico abito. Ah, anche vabbè, il cibo, parlavamo di cibo, no? Quindi adesso ho tolto completamente anche l'alcol. Quando per me prima era ok, l'equilibrio è magari bere una birra qualche birra tipo una volta a settimana, adesso ho capito, ok, cioè per stare davvero bene non devo proprio bere alcol, e almeno per me questo funziona. Poi anche il cibo, non mangio neanche le uova.
E pensi che questi cambiamenti siano stati frutto di un cambiamento prima di mindset o il contrario? Cioè hai avuto, ti è venuto in mente magari ad esempio, non lo so, adesso basta cercare di risparmiare perché prima appunto avevo un certo tipo di approccio al denaro, adesso ho capito che invece voglio approcciarmi in quest'altro modo al denaro, e poi effettivamente ti sei, cioè è cambiato anche il modo in cui stavi vivendo il tuo viaggio o viceversa? Cioè, non so se hai capito.
Sì, diciamo che io ero partita dicendo ok, devo comunque spendere poco perché ho dei soldi da parte e non lavoro, quindi, ok, e poi anche per imparare a vivere con pochi, sì, soldi, e lì mi ha fatto infatti cioè ho capito che appunto non ho bisogno di niente, cioè, è bellissimo quando ti rendi conto che anche che non hai bisogno di abbuffarti, non hai bisogno di fare shopping, comprare, no? La mente è molto più rilassata, tranquilla, serena.
Appunto.
E quali altre esperienze hai fatto? Cioè ci siamo sentiti un po' tipo, boh, non so, quanto vi è passato, 4 mesi? Che esperienze hai collezionato in questo tempo? Perché prima ci hai anche a livello proprio concreto di esperienze, io ho visto un po' di video che hai messo sui vari social. Qual è stata la cosa che magari, non so, è cambiata, ti ha segnato in questo lasso di tempo?
Sempre stare comunque con la gente locale, ma proprio, cioè alla fine in Nepal c'ero stata 1 mese e mezzo prima di giugno, e poi sono tornata, ho fatto giugno, luglio, agosto, tipo in totale 3 mesi, e là è stato completamente diverso dalla prima esperienza, perché ho avuto proprio la possibilità, no, di parlare meglio, approfondire diversi argomenti nepalesi, di cultura, di tradizione, e quindi è stato divertente, scioccante per alcune cose che non te le aspetti proprio. E quindi sì, stare con le persone anche in India, trovare di nuovo la gente locale, non andare nei posti turistici, no?
Che bello. E c'è un'esperienza assurda, cioè l'esperienza più assurda che tu puoi raccontarci.
Esperienza più assurda, aspetta, devo pensare.
Tipo io mi ricordo questo video che ho visto di TikTok, dove hai messo tu, che eri tipo a raccogliere il grano.
Il mais, le pannocchie.
Sì, ti giuro, è stato bellissimo vederlo, perché tu con queste tipo bambini, ragazzi, non so quanti anni avessero, poi mi sembravano molto giovani, con il secchio dietro la schiena.
Sì, qua praticamente si mette sulla fronte, okay. E tutto il peso praticamente, cioè, diviso penso tra la testa, il collo, e senti proprio i muscoli lavorare qua sul collo, e fa malissimo.
Immagino.
Fa veramente male, e loro vivono così tutti i giorni, è incredibile.
Assurdo.
E lì eri Nepal? Ho fatto pure la polenta, come la fanno loro, che si chiama Dero. È veramente faticosissimo, faticoso da morire.
Lì eri Nepal?
Sì, in Nepal. E proprio, cioè vabbè, sì, la cultura nepalese è completamente diversa dalla nostra, quindi è
prima
bella.
A pranzo stavamo appurando il fatto che ci sono delle analogie con la Puglia.
Sì. L'ashram,
cioè, dovremmo fare una, non so, una collab.
Cesternino c'è un ashram, un ashram è induista, quindi
diciamo ai nostri spettatori che ne capiscono, perché io e Valeria eravamo completamente, non lo so, noi siamo abituate ad averlo lì come, non so come spiegare, come, non lo so, figura, sì, come entità, ma non ci siamo mai interrogate effettivamente su cosa significhi un ashram, cioè non sapevamo nulla. E quindi sì, c'è
un centro di meditazione, yoga, dove induista.
Okay. Esatto.
E si prega, si fanno le puja, si fa yoga, si pratica la meditazione, si pratica la spiritualità, cioè educazione spirituale, questo anche è bellissimo.
Quindi un'altra cosa in comune.
Sì, è stato assurdo perché abbiamo trovato questa altra cosa in comune con la vita di Serena, perché avevano raccontato il fatto che ci fosse questo Baba, giusto?
Mm-hmm. Sì, giusto? Di andare in un ashram in India. Sulle montagne, sull'Himalaya.
Esatto, ed è casualmente lo stesso. Baba.
Cioè, dove venerano praticamente lo stesso Baba. Ma incredibile!
È stata una cosa assurda.
Vedi. Siamo tutti collegati. Se le coincidenze non esistono.
Non so, tu Vale, qualche altra domanda?
Io, in realtà è una domanda che ti ho fatto prima per strada, che è una di quelle domande che proprio portiamo in tutte le nostre puntate. È una puntata un po' speciale questa, però visto che mi hai risposto, spoiler, io so già la risposta, però adesso lo facciamo sapere a tutti, se c'è stato un cambiamento di canzone, perché una canzone che avevamo messo prima, alla prima puntata con Serena, era Susie di Joe Evan. Perché in quel momento ti eri accorta quanto questa canzone matchasse con quello che stavi vivendo. Mm-hmm. E in questo momento c'è stato un cambiamento di prospettiva, di canzone, o comunque senti che la tua vita di viaggio sta suonando sotto un'altra melodia?
Allora, c'è una canzone appunto che in realtà io canto, cioè io ascolto diversi generi, proprio... diverse culture, diversi paesi, e quindi anche il Sud America e le canzoni brasiliane le ascolto già da un anno, e c'è sempre la canzone che canto anche in Nepal, tipo intorno al falò la cantavo sempre, la ragazza spagnola fa, quando ho visto un video che stavo in India e stavo intorno al falò, diceva: ma come non stai cantando questa canzone che la canti sempre? Quindi in realtà tutto, cioè non c'è stato un cambio di musica, perché io ascolto alla fine sempre tutto quanto. Però sì, questa canzone che dice: ah, che bello vivere a piedi nudi nella foresta e coltivare le tue cose, girare a piedi scalzi in questa casetta fatta, costruita a mano, è molto bello.
Come si chiama?
Una casa, una foresta? Non sono sicura.
La metteremo dopo.
Come l'hai conosciuta questa canzone?
Perché comunque già dall'anno scorso ho tanti amici brasiliani e adesso capisco un po' il portoghese, diciamo.
Beh, ci sta un sacco che in questa puntata la canzone sia comunque brasiliana. Cioè,
sì, brasiliana. Possiamo pure mettere una canzone tipo Nepali o Hindi. Sì, sarebbe troppo
quelle che
figo.
Vuoi, ne mettiamo un po'. Poi le mettiamo tutte nella playlist, così poi le persone possono ascoltarle.
Secondo me in realtà una di Bollywood sarebbe molto figa metterla.
Possiamo mettere tutto quello che vuoi.
Adesso però io ti farei una domanda. Vai. Adesso hai in programma un nuovo viaggio, quindi abbiamo detto che il 7, se non ricordo male, giusto?
Sì.
Parti per il Brasile. Mm-hmm. E hai qualche idea su come andrà questo viaggio? Hai qualche programma?
No.
Io so che hai uno strumento nuovo che vuoi portare.
Giusto, non c'è più
uno strumentopolo nuovo. Addio, non
bastone.
C'è più il bastone.
Ma dov'è il bastone?
Il bastone sono riuscita a portarlo. Sì, sto imballato. Bellissimo. Perché il mio amico, quello che mi aveva ispirato, no? Col bastone, lui l'aveva lasciato, abbandonato in India. Io ho detto: no, io mi devo portare il bastone a casa. E quindi sta a casa.
Che bello.
Sì, però non lo porto là perché ho detto: ok, sono riuscita
a portarlo indietro.
Esatto, perché nella metro di Delhi già là mi facevano problemi, quindi ho detto: no, non voglio
rischiare di perderlo.
Sì, sì. E quindi vado con la bicicletta. Però non è sicuro, perché devo capire come imballarla, eccetera.
Perché
quindi speriamo bene, dai. Incrociamo le dita.
Sì, sì. Perché il tuo piano comunque è biciclettare per...
Sì, pedalare con la bici da passeggio, sai, quella che usi per Bologna e per Trento.
La Graziella,
sì, credo, non lo so.
La.
Presa a Porta Portese tipo, non lo so, più di 10 anni fa. Sì, dai, vediamo. Bellissimo. Perché quella, no, deve arrivare a Buenos Aires.
E c'è un motivo per il quale deve arrivare.
Sì, sì, non lo posso dire.
Non lo può dire, va bene. Sarà
un... Ma tu lo sai, va.
Io lo so.
Deve arrivare a questa persona. Okay. Per quale motivo non lo posso dire.
Okay. Va bene.
Però sì, lei deve avere la bici, perché lei ce l'ha avuta tutto quest'anno quando io ero fuori. E quindi poi mi ha detto delle cose, ho detto ok, no, la bici adesso te la porto a Buenos Aires.
Poi ci farei sapere se parti con la bici, innanzitutto, speriamo di sì.
Speriamo di
e
sì,
se
dai.
Quando,
e poi
quando?
Da Salvador de Bahia, dal nord del Brasile, dovrei arrivare a Buenos Aires con la bicicletta da Graziella.
Bellissimo, e ci farei sapere.
Vabbè,
tutto il tuo percorso.
Sì, ovviamente se, no, io non sto facendo un viaggio con la bici, cioè nel senso non è lo scopo del viaggio, quindi se non ce la faccio fai prendo un autobus, che
va bene così.
Sì. Però intanto resto tipo un mese al nord prima di partire con la bici proprio cioè, dal nord fino a Buenos Aires. Mi faccio penso un mesetto per capire un po' anche le tradizioni del Brasile, ferma in questa casa al nord.
Ma
e
di
poi,
un tuo amico?
Sì, della mamma di un mio amico, che è tutto in modo sostenibile, è fatta in modo sostenibile, e come si dice in italiano? In portoghese è tipo biocostruzione.
A zero impatto, non so.
Sì, zero impatto, tipo...
Boh. Ok, tutto in linea, con il cibo pure, eccetera, in mezzo alla giungla, vicino all'oceano.
Ma che bello!
Fuori di testa, mamma
quindi
mia.
Tipo, un attimo di relax, spero, poi chissà. E poi vado, dai... Penso, boh,
va bene,
non lo
così.
So, vedremo.
Bellissima.
Poi magari
cosa che non lo
tra
so.
Un mese torno qua e sto a Trento. Oppure torno in India, oppure sto, boh, e potrei andare ovunque, capito? Cioè, che...
Bellissimo.
Che devo fare?
Bellissimo. Anche con...
Bellissimo. Questa mi percepisco più io, però questo è il mio preferito.
Ecco.
E come hai conosciuto queste persone, cioè nel senso tutti questi amici brasiliani, della tua vita precedente al viaggio?
Sì,
o le
no, anche tanti brasiliani in India.
Ma è sì, successa sì. La stessa cosa dell'Himalaya? Cioè, mi ricordo che quando sei andata in India perché hai avuto una chiamata dall'Himalaya, questo tuo adesso spostamento in Brasile è dovuto a una tipo sensazione tua dicendo... Io devo andare in Brasile, cioè basta, voglio arrivare in Brasile, oppure no? Cioè...
No, perché ero lì in India e ho capito che la danza è una delle passioni più grandi che ho.
E quale posto migliore sarà in Brasile?
Sì, e quindi andiamo e vediamo, vediamo che succede, chi lo sa.
Ci farei sapere. Io sono curiosissima.
E altri paesi che ti piacerebbe visitare sempre dell'America Latina?
No, tutta. Cioè,
tutta, dobbiamo farla tutta.
Ovvio. Poi passerò in teoria anche per l'Uruguay prima di arrivare proprio a entrare in Argentina dal Brasile. E sì, no, principalmente tutta, però forse più Cile, Perù, Colombia. Colombia.
Lo sai che fanno delle lezioni? Cioè, a scuola viene insegnata viene insegnata danza. Cioè, è una materia.
Ma che, la scuola.
Sì.
Scuola statale.
Sì, sì, sì.
Assurdo.
Bello.
Sì. Sì.
E come in India viene insegnata la meditazione a scuola.
Davvero?
Alle elementari. Sì.
Sul serio.
E c'è tipo un paesaggio che ti ricordi proprio con... Sai quelle fotografie con gli occhi che fai, che quando hai voglia di ricordare qualcosa ti riviene in mente? C'è questo paesaggio?
Cioè nel sud c'è Ampi, che è un posto veramente incredibile, sempre poi ovviamente immerso nella natura. E Ampi è un posto un po' hippie, e ci sono anche tanti baba là che vivono nelle grotte, nelle caverne. Ad esempio c'era Baba Cesare, che era un baba romano, mi sa. Sì. E lui è morto da qualche anno. Lui tutta... Sì, e girava anche con questo scooter per Ampi. E aveva i rasta lunghissimi. mezzo gobbo, Babba Cesare. E Ampi è un posto incredibile, proprio il paesaggio è incredibile, ci sono questi sassi e messi in modo particolare, cioè gli agenti atmosferici hanno creato questo paesaggio fatto di questi sassi che dice ok, potrebbe, come fa a reggersi, no? Come fa a stare là? Magari alcuni tipo hanno le forme, uno sembrava un fagiolo gigante ed era là ed era, non so, sospeso, è incredibile. E poi al nord ovviamente il Tibet indiano di 4.000 metri, incredibile,
che bello.
Incredibile.
Ed hai fatto anche trekking, giusto?
Mm.
Ma in Nepal o in India o in entrambi?
Più in Nepal, sì.
Mm-hmm.
Allora, il Nepal è straturistico per il trekking, no? Cioè, è molto conosciuto per il trekking. Però io vi consiglio, se amate il trekking, di andare in India. Però aspetta, cioè se volete fare un trekking tipo pericoloso e rischiare perché non c'è segnaletica.
Ok.
Quindi se volete questo tipo di trekking e andare magari con una guida che è esperto, ok, andate in India. E non andate da soli magari. Però
da non rifare.
E il Nepal in realtà è molto semplice.
Ok.
Cioè, è semplice fare trekking là, non so. Mi sono trovata proprio...
Quindi per tua esperienza personale forse è stato più spettacolare l'India, fare trekking in India?
Sì, secondo me in Nepal le montagne vanno proprio scalate.
Ok.
Sì, perché il trekking li fanno quasi tutti.
Ok.
Quindi è un po' diverso.
Okay.
Oppure e devi in proprio India andare nel posto quello dove vanno solamente local. Capito? Cioè devi proprio conoscere un posto, parlare con il local, dire ok, vai là. Però la zona di Pokhara in Nepal è quella più conosciuta, dove vanno tutti e i trekking sono pure più semplici. Però appunto, anche se io ero andata e non c'era proprio nessuno sul trekking, ogni giorno camminavo da sola, cantavo da sola, parlavo ad alta voce. E poi arrivavo negli ostelli e c'erano delle persone là e poi continuavo il giorno dopo da sola perché ognuno, che ne so, si sveglia prima, chi si sveglia dopo, ok. Però proprio la strada, il sentiero, cioè percepisci che è un posto molto più turistico,
okay.
È più semplice, magari... sì, salire, forse la difficoltà è salire ad alta quota in tipo 3 giorni, da magari 800 metri, sali subito in 3 giorni a 4.000.
Mm-mm. Quindi
un botto assurda questa livello. Cosa. Cioè, se racconti così, in maniera
perché io avevo vissuto 20 giorni a 4.000 in India, nel Tibet.
Dove
c'è
il ristorante dove hai fatto la parmigiana?
No, quello era 2.000.
Cacchio.
Quello era 2.000. E prima di arrivare là, poi prendi la strada per lei e sali su. E stavo con tutte queste, in quella scuola elementare di monache buddiste. E lì abbiamo vissuto 20 giorni a 4.000, tipo.
Com'è stato? Cioè,
incredibile, incredibile, mamma mia.
Assurdo. Ma hai qualche foto di questa cosa?
Sì, sì, sì.
Che allora
poi... poi era prima, era qualche giorno prima e poi abbiamo fatto l'intervista a giugno. Era maggio. Sì, sì.
Che bello.
Quindi se per i trekking più avventurosi è l'India sicuramente.
E tu ovviamente l'hai fatti senza guida?
No, lì è perché vivevo tipo a 2000 metri in questo, quando facevo la volontaria. Sì, sì, sì. E quindi magari andavamo per sentieri, ma in giornata così.
Ok, ok.
E mi sono persa e poi ho fatto una discesa. E poi è bellissimo perché vai in giro con le infradito, con le ciabatte.
Ah, sicurissimo.
Cioè tu fai trekking con le ciabatte?
Io sì, cioè se è un trekking semplice e non devo camminare per giorni io faccio con le ciabatte. Perché no? Lo fanno in Nepal.
Scusami, noi prima ti abbiamo chiesto un'esperienza assurda, ce ne elencate più o meno 15.
Perché per me è normale, capisci?
No, cioè, io mi spavento a camminare con l'infradito sugli scogli, tipo sul piano, perché scivolo, figurati fare trekking.
Perché lì poi diventa la normalità, cioè proprio vedi le persone che stanno, che camminano 2 ore, magari pure con quella cosa, quel cesto che per... che si mettono,
si mette
in
qui,
fronte
così, con una tranquillità assoluta,
in ciabatte, cioè,
Madonna,
così. E per me era normale,
a un certo punto è diventato
tutto
normale.
No, anche
capisco,
sì.
Cioè no, in realtà non capisco,
tipo non usare la carta igienica per un anno è normale, no?
Sai che questa cosa in realtà è una cosa che piano piano si sta sdoganando anche qui.
Ma
cioè,
dai,
nel senso,
non usare la carta igienica,
sì, per il bidet,
perché
cioè,
abbiamo il bidet,
cioè, abbiamo il bidet.
Ma infatti
è una cosa che tipo, vabbè, io seguendo un po' di pagine in generale tipo divulgatori anche sulla parte sostenibile, è un modo anche per impattare meno, perché tutta la carta igienica che tu butti nel water comunque va da qualche parte, cioè non è che, ok, che si scioglie, però comunque le particelle
ci
sono.
Sì.
Quindi molti stanno andando sotto questo punto di vista, o la carta igienica, viva, quella biodegradabile.
Abbasso la carta igienica.
Oppure sì, usare il bidet. Infatti tipo, cioè, assurdo se tu ci pensi, in tutto il mondo non hanno il bidet ma hanno una sorta di doccino strano.
Questo doccino in India, in Nepal, penso forse in tutta l'Asia, non lo so. Oppure, ma in realtà, aspetta, hanno questo doccino nelle famiglie, quelle almeno di classe media in su. Poi se no vai, c'è questa specie di, come si chiama? Bacinella, qualcosa, un contenitore, mm-hmm, dove tu prendi l'acqua e
fai finta che sia un doccino, cioè un doccino,
sì,
analogico,
e fai,
cioè,
con la mano. Ma anche il doccino poi usi la mano alla fine. Mm-mm. Sì, sì.
Beh,
e poi ti lavi le mani.
Ci sta,
ovviamente.
Mi raccomando.
Anche prima di mangiare.
Meno male.
Perché
e
si mangia
dopo,
con le mani. Si mangia,
sì,
con le mani.
Quindi prima di mangiare ti lavi le mani e poi dopo ti lavi le mani e non usi le salviette.
Mm-hmm.
Ecco,
infatti,
ecco,
questa roba del mangiare con le mani è venuta fuori anche in questi giorni, perché ci siamo resi conto che le posate non sono così comuni come
essenziali.
Pensiamo. Sì, esatto.
Si può mangiare, tranne le zuppe, almeno io,
vabbè,
quelle,
certo,
mi sembra proprio. Però il resto stiamo facendo anche noi l'essenzialità nel nostro piccolo, su questo punto di vista, io e Lucrezia.
Mm-hmm. Ma penso anche in Brasile ci dovrebbero,
sì,
essere.
Facci sapere, facci,
sì,
sapere.
Sì, sì.
Di base
sì,
da quello che so io sì.
Che si
però
si mangia con le mani, dici?
Così mi ha detto,
sì,
zia. Però
okay,
sono pronta a avere novità da te.
Dai,
Allora facciamo così, che ci prometti che mentre sarai in viaggio ti appunterai le cose che ad oggi ti sembrano assurde, perché dopo,
okay,
ti abituerai e non ti sembrano più assurde.
Tipo fare trekking a 4000 metri con l'infradito.
Ogni tanto manda qualche foto del tuo taccuino in cui avete scritto le cose assurde. E poi magari a fine del viaggio, se ci sarà mai una fine, comunque ogni
anche
tot,
durante.
La cosa bellissima, quando sono arrivata in India, proprio la prima settimana, e mi hanno ospitato a casa la cugina di un mio amico, e io ero in bagno e cercavo la carta igienica. Ma dov'è la carta igienica? Ma perché non c'è la carta igienica? E poi, no,
e
poi è diventato normale.
Normalissimo.
Sì.
Bellissimo.
Bello.
Sì.
Bello anche riguardarsi con gli occhi magari... nuovi, come si era prima, e vedere cosa magari scioccava prima, sorprendeva,
sì,
prima, poi è diventato diverso, quindi ci farei sapere anche di questo nuovo mondo che si aprirà ai tuoi occhi.
Sì, anzi io ti voglio chiedere, prima di chiudere la puntata, hai qualche consiglio da dare? Cioè, noi ti abbiamo conosciuto in una fase in cui stavi viaggiando e iniziando magari a conoscere questo mondo da viaggiatrice ancora più nel introspettivo.
Mondo,
adesso,
sì, senza ritorno.
Esatto.
Proprio.
Adesso stai pronta per un secondo lunghissimo viaggio, spero più lungo e pieno di avventure possibili.
Mm-hmm.
Hai qualche consiglio da poter dare a noi in primis e anche a tutti quelli che ci stanno ascoltando?
Prendere il coraggio di partire con il biglietto di sola andata, intendi, no?
Sì,
dici, okay.
Quello, cioè anche proprio nelle esperienze, sì, più piccole, anche nelle cose quotidiane. Un consiglio dalla Serena, nuova, tornata dall'India dopo.
Intanto c'è sempre la possibilità di prendere poi un ritorno. Se stai male, puoi prendere un ritorno, cioè, puoi sempre tornare a casa, no? chi ti vieta di fare. Non devi poi, non devi far vedere a nessuno che io devo fare per forza questa cosa. Cioè, se le persone giudicano, proprio
falle giudicare,
no, fregatene totalmente. E questa pure è la cosa bella là, che non ci sono così tanti pregiudizi, no? E l'ego svanisce tutta quella povertà e sofferenza. Niente, stare con la gente locale sicuramente aiuta a continuare sempre di più il viaggio a lungo termine. Mm-hmm. Io non riesco proprio a stare con, tipo, non posso più andare in posti turistici, non ce la faccio. Pesante, tanto pesante.
Ma penso che in generale parte del viaggio, per quanto mi è parso di capire nel tuo caso, è proprio conoscere i locals. Cioè, non ci sarebbe viaggio se non ci sarebbero le persone che popolano quel posto. Quindi
no. Conoscere la cultura, cose che non avresti mai potuto conoscere, magari. Mm-hmm.
Quindi dipende ovviamente dagli interessi da viaggiatore a viaggiatore, però nel tuo caso, cioè, si vede proprio che ti si illuminano gli occhi quando racconti magari la storia di una persona in particolare che hai conosciuto in un posto. Cioè, non ci sarebbe quel posto, non ci sarebbe quella storia se non c'è neanche quella persona che te la sta facendo ricordare.
No, perché alla fine il mondo è tutto bello. Cioè, non esistono posti più belli di altri. Non esistono. E si basa tutto sulle proprie esperienze. Sì. No? Come dicevo, ero andata in Giordania e l'alba nel deserto in Egitto era incredibile. Poi alla fine quel deserto non è così bello come il deserto in Giordania. O il Sahara, quello con le dune. Io stavo in un deserto, White Desert, che non è un granché, però per me l'esperienza era wow. Cioè, ancora oggi sento proprio le stesse emozioni che provavo quando avevo visto quell'alba, ma perché in quel momento io ero condizionata, diciamo, da altre esperienze. Magari avevo con me un libro che parlava di alba, o magari stavo con delle persone che mi parlavano di determinati argomenti, no?
Sì.
E dipende tutto da
cosa c'è intorno.
Da cosa c'è intorno a te. Sì, sì.
Questa città ti ricorda qualcosa?
Questo è un'interrogazione. Ho pensato a lui, ma non volevo sbagliare.
Sì, sì, sì. Sì.
Top.
C'è proprio questa cosa che ci aveva detto, proprio del
sì, che il viaggio in realtà è il percorso, non tanto
la quell'esperienza la fa come tu. Bellissimo. Effettivamente interpreti quello che vivi e una serie di circostanze, non l'esperienza in sé. Puoi avere anche una brutta
esperienza,
non lo
che
so, un imprevisto negativo. Bellissimo. Però il modo in cui lo vivi magari te lo svolta e diventa l'esperienza più
Madonna, bella. Sì. Adesso ho tutte le sensazioni della chiamata di Angelo.
Quindi se sentite una chiamata, no? Andate e la cosa importante è proprio non farsi aspettative. Tipo, io non sto andando lì in... Dove vorreste andare voi, ad esempio?
Oh, mamma mia. Bella domanda. Cioè, in realtà penso sia per entrambe l'America Latina, come cosa luce c'è a questa chiamata dall'America Latina dall'anno scorso. E io, in realtà in questo momento vorrei girare, non so, un po' in giro, non ho una meta specifica.
Ok.
Ti farò sapere, ti aggiornerò col tempo.
Però diciamo che non è proprio...
No, cioè, nel senso, capisco il fatto del senso della chiamata, cioè nel senso, però vabbè, non...
Però l'importante è non farsi poi aspettative.
Sì.
E questa è la cosa principale, perché appunto non è il paese, non è... Per me sono proprio le persone che possono essere anche, non so, qua dietro, a Sardegna, a Trento, Non è il paese, non è il posto magari esotico, lontano da noi, no?
Sì. Penso sia uno dei consigli più belli che puoi dare questa cosa.
Ascoltarsi.
Cioè, veramente, veramente bello. Che poi in realtà è anche un filo conduttore di quello che ci sta insegnando in questi giorni, perché Serena è con noi da un paio di giorni, se non sbaglio, da venerdì. Comunque sì, abbiamo
molto possibile. Siamo a domenica per gli ascoltatori che non sanno giustamente che giorno è oggi.
E quindi sì, diciamo che è una cosa molto bella. tipo anche oggi fare meditazione con lei è stato bello proprio perché ci ha dato la possibilità di ascoltarci, cosa che magari da sole, almeno io nella mia persona, non ho avuto mai modo di fare così tanto, cioè non mi sono mai messa, ho detto sì, adesso mi metto mezz'ora, che in realtà è poco, abbiamo scoperto, ad ascoltarmi.
Avevamo i piedi, le gambe.
Madonna, io non mi sentivo più dal busto in giù, tutto tremava.
Siamo distrutte.
Tutto tremava. È stato molto bello come consiglio, insegnamento. Spero che possa trasparire anche a chi ci sta ascoltando adesso.
Ascoltarsi.
Bello, potrebbe essere anche il titolo della puntata.
Mm-hmm.
Imparare ad ascoltarsi.
Sentiamo questo bel aereo.
Andiamo.
Che sarà nella. Ma quanto ti piace questa cosa?
Da morire.
No, comunque, appunto, ascoltarsi, perché andiamo. Qua io sto vedendo in Occidente che tutti vanno di fretta. Tutti di fretta, ma perché? Che poi tutti vogliono fare un botto di cose, vogliono stare con 300.000 persone, no? Ma stai veramente bene poi?
Mm-mm.
No? Questa è la domanda.
Oh. Sì, è proprio un concentrarsi, cioè difficile, non so,
non c'è
mantenere
una...
il focus su un qualcosa solo, non so come spiegare. Cioè, al momento...
Ma anche proprio focus su se cose. Stessi. Cioè, proprio...
Sì.
Non c'è.
Rinunciare magari ad alcune cose e mantenere il focus su... Sulle piccole cose, magari. Mm. E avere una vita un po' più... Meno frenetica, diciamo.
Minimal. Come hai detto
minimal.
Quindi ci metterai la canzone portoghese o...
Brasiliana o... A sorpresa. Indie o nepalese.
Auguriamo. A gusto dello chef.
Costretti ad ascoltare...
Che monterà la puntata.
Eccoci qua, lanciata la palla sul fatto che devo montarla io. Top.
Grazie, yeah. Lucrezio. E niente, quindi vogliamo salutare. Adesso io questa cosa, tolgo questa voce che mi sento un po'.
Adesso io ho questa nuova moda nella mia testa boomer in cui voglio salutare nelle lingue del mondo, no? Tu sai
namaste,
salutare.
Namaste, baiji, che seo, che c'ha, didi.
Adesso.
Che c'ha, didi? Che vuol dire?
Questo è nepalese e significa come stai, sorella maggiore, inteso, didi è sorella maggiore. Però vabbè, voi siete baini.
Baini.
Sorelle minori.
Baini.
Che c'ha, baini?
Che c'hai, Baini?
Che c'hai, Baini?
Non è che c'hai, Valeria.
Io e il mio approccio alla lingua.
Che c'ha, Baini? Ma per questo il nepalese lo riesce ad imparare così velocemente? Perché io pure faccio queste associazioni, no?
Io
è romanesco, così. Che c'hai? Poi dicevano, che ho? Tipo, che vuoi? È simile un po', no?
Mm-hmm.
Tipo, ammasti.
Bellissimo.
Bene, allora dici qualcosa
lasso.
Esatto, in nepalese.
In nepalese che c'ha Didi? Kanakayo che significa? Sto facendo il gesto. Kanakayo?
Hai fame?
Hai mangiato?
Hai mangiato. Che
mi
importante.
Piace questa frase, questa è la mia frase. Kanakayo?
Rambro. Bellissimo. Rambro.
Rambro. Che è un po' Rambo,
esatto, per questo capito? È facile.
Io faccio questa associazione.
Io pure. Rambro. Poi che c'è? Ah, poi il mio nome nepalese, tutti i bambini mi chiamavano Putali Didi. Che significa?
Oh.
Putali Didis. No. Putali è farfalla.
Ah, è bellissimo. Ti chiamano farfalla.
Farfalla, sorella farfalla, tipo Didi, sorella.
Bene, allora salutiamo con namaste.
Namaste.
Hola.
Così Valeria.
Buona gente.
Grazie.
Vamos.
C'è un po' di portoghese.
Un po' del passato, un po' del
Iniziva.
Futuro.
Tutto un po' di tutto. Bene, allora namaste.
Vi lasciamo a questa canzone a sorpresa, che non saprete fin quando non parte.
Che non sappiamo neanche lei.
Bello così. E niente, ci vediamo alla prossima.
Ciao.
लेके तेरा नाम भक्ति में तेरी ही रहा हूँ सब कुछ छोड़ के शक्ति में तेरी जी रहा हूँ
Bam 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 bole bole.